Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, salì sulla montagna, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, le ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».
Makaroi. Beati. Che poi significa felici. Ovviamente il concetto di felicità è un po' diverso, un po' strano, sconvolto, capovolto, visto che la concezione della felicità è diventata struttura di apateia, cioè senza sofferenza, mancanza di sofferenza, dove per felicità significa non soffrire. Il felice è colui che non prova dolore. Stranamente, nella provocazione che ci fa il Cristo sembra giusto il contrario. A, che è impossibile escludere una vita senza sofferenza, perché la vita stessa, nel suo evolversi e nel suo mutare e nel suo mutamento intrinseco, prevede il cambiamento, e ogni cambiamento è di per sé stesso lasciare qualcosa per trovarne un altro, e quindi è un percorso, una mutazione sofferente. Dall'altro dice che proprio la capacità di dirsi la verità sulla sofferenza e la forza di leggere la sofferenza non come il termine di tutto e la sconfitta della vita, ma come possibilità di guardare oltre, ti permette di essere felice. Per cui la felicità, la beatitudine, non è chiedere una vita senza il limite, quanto piuttosto, benché il limite, dare al limite una provvisorietà. E dire: io ci credo, mi servirà anche, non so fino a che punto, ma io ci credo che quello che vivo adesso non è la fine, ma è la premessa. Beati i poveri, perché di essi è il regno. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che ora piangono, perché sorrideranno. Quel perché, che è un passaggio, è una via maestra, è uno sfondamento della disperazione. È il luogo in cui, attraverso la parola del Cristo, ma attraverso la sua testimonianza, gli uomini possono intravedere, da un lato, il significato dell'ora presente, dall'altro, il riscatto, la possibilità futura. Capisco, mi rendo conto, che il più delle volte questa lettura, questa provocazione, questa domanda di senso e di verità che ci viene dalla parola del Signore può essere letta come rassegnazione. E dire: visto che i poveri della terra, i prigionieri della schiavitù, gli uomini che non riescono a realizzare i ponti di pace, quelli che non hanno fame, che hanno fame e sete, non vengono soddisfatti, non hanno risposte, beh, allora è meglio consolarci in una fuga verso l'alto, piuttosto che disperarci nell'ora presente. Capisco che molti hanno letto la pagina di oggi e tutto il Vangelo nel suo contesto e nella sua struttura come una forma di vigliacca fuga rispetto alla estrema risposta che deriva dalla vita, e alla fine dirsi la verità una volta e per sempre con la parola chiara: visto che si soffre, la vita è una schifezza. Ho visto che si soffre, impariamo a soffrire con dignità, senza alibi. Beh, qualcuno ha avuto il coraggio, e soprattutto nel secolo breve che è stato il secolo scorso, dichiarare per sempre la fine del sacro e del religioso, come il sacro e il religioso fosse limitante per la dignità umana, perché mentirsi è contro la dignità. Capisco, mi rendo conto che una pagina come questa può sembrare, come dire, consolatoria, ma contro la verità. Perché i poveri restano sempre poveri, i disgraziati sempre più disgraziati, gli affamati ingiustamente mortificati, e noi gli diciamo beati. Beh, però stiamo attenti, proviamo a capire lo spirito e la natura di questa pagina, proviamo ad entrarci dentro, perché altro che essere rassegnata a lettura della storia, quanto invece all'interno di questa stessa pagina, oggi che noi vogliamo considerare la santità, che non è un fatto che riguarda soltanto quelli che stanno in cielo, ma è un fatto che ci riguarda. Il Concilio Vaticano II dice che tutti sono chiamati alla santità, quindi pure tu, se vuoi essere seguace di Cristo, devi essere santo, ovviamente uscendo dalla struttura iconografica, da quello che è l'immobilismo delle nostre statue. No, noi ci andiamo a spiegare che cosa significa la mia santità nel contesto di questo mio itinerario, tenendo presente questa pagina difficile. Io mi voglio chiedere, ritornando alle beatitudini, perché Gandhi, che era uno che non aveva la nostra stessa fede, che era uno che orientava attraverso l'induismo il proprio pensiero alla ricerca di una compassione, che poi in qualche maniera è più forte nel buddismo, ma anche nell'induismo, orientasse la sua vita per la compassione dei poveri. E l'unica speranza di un induista e di un buddista è non esserci, cioè per vincere il dolore. L'unica possibilità che ha è distruggere se stesso, cioè consumare l'essere, perché l'uomo per essere felice non deve essere, per cui la speranza è che l'ultima trasformazione, l'ultima reincarnazione, l'ultimo ritorno nella carne sia il definitivo, via, e poi non ci sono più, così non soffro più. Ma perché Gandhi, leggendo la pagina delle beatitudini, ebbe a dire in un commento assolutamente chiaro e deciso: questa pagina mi dice che se io non fossi stato induista e non fossi stato figlio dei miei padri rispetto alla mia fede, questa pagina mi direbbe che io non posso non essere cristiano. Gandhi. E perché, leggendo questa stessa pagina, uomini trasversalmente tra culture, religioni, dicono che questa pagina dà significato alla realtà umana e la descrive? Io lo voglio capire, mi voglio rendere conto, voglio tentare di comprendere perché uomini come Ottone di Bismarck, che tenta di ricostruire la struttura, e forse in qualche maniera quel periodo è tanto vicino al disordine politico, sociale, internazionale che stiamo vivendo adesso, perché in quel momento, in un'Europa lacerata da contrasti forti tra chi voleva un potere più rigido e voleva invece democrazie, e ci stavano in qualche maniera le origini delle idee liberali che si muovevano, perché Ottone di Bismarck, volendo ristrutturare l'Europa nei suoi principi, dice: c'è soltanto una possibilità perché gli uomini diversi si possano ritrovare, se la pagina delle beatitudini diventa pagina politica, cioè in altri termini io cedo il mio potere come cancelliere di ferro, come uomo di ferro, per poter ristrutturare l'Europa, a condizione però che la pagina delle beatitudini diventa una via maestra da poter perseguire. Perché questa pagina, che sembra per qualcuno essere, come dicevo precedentemente, il fallimento della dignità umana, perché gli uomini, pensando ad un futuro di riscatto, rimangono poveri, rimangono schiacciati dall'ingiustizia, perché invece non lo è? Per una semplice ragione. Uno, perché Gesù, che è il Figlio di Dio, per quelli che credono e per quelli che non credono, è un grande maestro, parla dei mali del mondo e parla enumerandoli, leggendoli, descrivendoli, entrando dentro, senza aver paura di parlarne. Dice la verità sulla faccia della terra. E nel momento in cui propone un riscatto futuro, lo propone non ignorando la terra, ma leggendola. Parla di poveri, parla di frodati, parla di impoveriti, parla di ingiustamente calpestati, li legge, e li legge a vari livelli, a livello sociale, a livello ideologico e a livello politico. I poveri, come mancanza di sostanza, gli operatori di pace, come mancanza di strutture di pace in tempo di guerra, quelli che piangono, come mancanza di senso e di significato della vita. Bene, lui li descrive, ma poi fa questo passaggio, ascoltatemi bene voi che credete, o noi che crediamo di credere. Sentitemi bene. Dice: beati voi perché erediterete la terra, cioè sarete riscattati. Poi si rivolge a quelli che non sono poveri, a quelli che sono ricchi, a quelli che non piangono, perché viva Dio non hanno sofferenze, a quelli che non hanno bisogno di lottare per la pace, perché viva Dio stanno sereni, e li guarda in faccia dopo che sul monte ha lanciato la sua sfida per un regno futuro, certo di ricompensa, ma anche come trasformazione della terra, e dice: voi volete essere felici? E allora io avevo fame, beati quelli che hanno fame, io avevo fame e mi avete dato da mangiare, beati quelli che avevano sete di giustizia, io avevo sete e mi avete dato da bere, beati quelli, dice, quelli che piangono, voi eravate perseguitati, io ero perseguitato e voi mi avete aiutato, ero forestiero e mi avete ospitato. Mettete insieme le due cose, dice ai sofferenti che sta dalla sua parte, dice ai prigionieri dell'ingiustizia che si è schierato con loro, dice a coloro che soffrono nel momento presente il bisogno di riscatto, che saranno ricompensati, ma che nel frattempo loro sono figli di Dio, e poi dice agli altri che dalla storia sono stati benedetti: se volete essere benedetti pure voi, voi dovete guardare dalla parte dove sto io, e per entrare nella beatitudine dovete schierarvi dove sono schierato io. E mentre io sono salito in alto sul monte per gridare il riscatto dei poveri, quelli che hanno avuto dalla storia una fortuna, un successo, una capacità, un'intelligenza, una possibilità, per salire con me sulla montagna devono spartirla con me e con gli ultimi della terra. È un grande, è una grande pagina, che non soltanto indica la via per chi crede in Gesù Cristo per il cielo, ma per l'umanità del riscatto. Cioè, in altri termini, in questa pagina si legge in maniera chiara ed evidente che la felicità del mondo è possibile soltanto nella compagnia della vita. E si legge che il futuro dell'umanità sarà un futuro diverso se siamo disponibili a spartirci la vita, a tutti i livelli, a livello sociale, economico, emotivo, se siamo compagni di viaggio. È un messaggio politico, è un messaggio ideologico, ma è un messaggio teologico. Non c'è possibilità più, dal momento in cui Cristo è venuto nel mondo, di pensare il cielo senza sporcarsi della terra, senza contaminarsi con gli ultimi, senza avere il coraggio di dirsi la verità sulla storia. E tutti coloro che vogliono vendere il cielo ignorando i fatti sono bestemmiatori, sono contro Dio. E tutti coloro che vogliono barattare il cielo con qualche pio atteggiamento hanno mal capito che misericordia io voglio e non sacrificio. Su quella pagina delle beatitudini si gioca non soltanto il destino dei cristiani, per questo Gandhi l'aveva capito bene, ma il destino di una mentalità diversa per leggere in maniera nuova l'universo e il mondo. Dopo 2000 anni di cristianesimo, il grande peccato che noi abbiamo compiuto, perché dovremmo stare più avanti, avendo capito la strada, è che non abbiamo contribuito fino adesso in maniera forte, decisiva, a scegliere la parte dove dovevamo stare. Non abbiamo avuto il coraggio fino in fondo di capire che scegliere Dio significava scegliere là dove gli uomini pensano di correre altrove. Solidali con il dolore, solidali con gli ultimi, forti in forza dell'amore di Gesù Cristo. Guardate i giorni che stiamo vivendo in questo periodo a Napoli. Guardate, provate ad immaginare che squallida vicenda è diventata la nostra storia quotidiana in questa terra che dovrebbe essere benedetta da Dio, e che è vero che Goethe diceva che essere un paradiso abitato da diavoli, ma è anche vero che doveva essere il posto più bello del mondo per quello che abbiamo di bellezze artistiche, architettoniche, paesaggistiche, per le ricchezze che la natura ci aveva messo a disposizione, e che invece progressivamente stiamo consumando, stiamo svendendo. Guardate quello che sta succedendo qui. Non c'è giorno che le nostre strade non siano sporcate dal sangue. E quello che si vende tra camorristi e succede, già di per sé stesso è doloroso, ma quello che fa ancora più preoccupazione è la volgarità e la violenza che è trasversale a tutti i quartieri, a tutte le classi sociali. Una volgarità e una violenza che ancora di più prende sopravvento nei nostri giovani. Mi chiedo, da che parte stare? Mi chiedo, come cristiano, io, amando questa città, come posso fare a salire sulla montagna e dire beati se la mia beatitudine non è anche presa di coscienza di responsabilità, che io devo fare la mia parte, per poter trasformare questa terra? E che è il tempo in cui noi non deleghiamo più agli incapaci la struttura della salvezza della nostra terra, dove noi abbiamo la responsabilità civile, storica, ognuno per la parte nostra, di dire beati, poveri, misericordiosi, senza più mettere nelle mani di gente incapace dal punto di vista politico e partitico la storia della nostra realtà. È la società civile, è la Chiesa che deve riappropriarsi del territorio, considerato che chi avrebbe dovuto proteggerlo non è stato capace di farlo. È la dignità della nostra storia che deve poter gridare da che parte stiamo. Noi abbiamo una responsabilità. Oggi il Cardinale ha scritto un messaggio a tutti, provate a leggerlo, sta su tutti i giornali, il Mattino l'ha messo per intero, in cui afferma un fatto che secondo me è decisivo. Noi non possiamo chiamarci fuori dalla responsabilità di rifare il tessuto sociale della nostra gente. E dire soltanto che le colpe sono degli altri, perché ci sono delle colpe, e non prenderci ognuno di noi in carico la responsabilità di cambiare questa nostra terra, significa non schierarci dalla parte dove Cristo è schierato. Voi mi chiederete, ma io che cosa posso fare? Attento. Chiudo, perché ci vorrebbe più tempo. Chiudo. Io so che ritorno sempre sulle stesse cose, ma attento. Conservare la propria dignità significa andare controcorrente la mentalità disfattista. E se io vedo cumuli di immondizia intorno, non significa che io contribuisca con il mio atteggiamento a continuare a sporcare questa città. Essere controcorrente significa che tutti quanti, se mettono la macchina fuori posto, non significa che io continuo a metterla fuori posto. Che se io non rispetto le cose pubbliche, perché tutti quanti lo fanno, io sono, come? Vi posso assicurare oggi, prendetela come volete, in questo contesto, che considero più grave dal punto di vista di peccato mortale peccato mortale, venire meno a quello che è il rispetto della dignità civile, che quello che possono essere fino adesso i peccati che voi avete considerati mortali. Perché in questo caso si sta giocando il destino di una città. Basta passare per le strade nostre per capire quanto poco rispetto c'è della casa comune. Sporchiamo tutto. Non abbiamo dignità del nostro stare insieme. Non abbiamo la forza di gridare il rispetto per le nostre cose. Ognuno deve fare la propria parte. E se qualcuno dice, ma si ha paura di chi? Di cosa? E soprattutto quando qualcuno mi dice, non l'abbiamo potuto fare ai vertici perché ci sta la camorra. La camorra. Vabbè, certo che c'è la camorra, ma anche per fare il medico bisogna lottare, anche per fare l'avvocato, per fare il prete, ognuno si prende la propria responsabilità. E non è che volta le spalle a curare qualcuno perché c'è il rischio che poi, non avendo successo l'operazione, viene presa a paccheri. Fa il medico. O io non confesso qualcuno o qualcuno lo devo affrontare perché ce n'ho rischio di persone. Ognuno sa nel momento in cui fa delle scelte che ci sta un rischio. Perché se non si vuole rischiare è meglio che uno vada a fare altro. Ognuno deve prendersi la propria parte per salire sul monte delle beatitudini e gridare con il Signore: beati i poveri, schieratevi con i poveri, beati i miti, schieratevi con i miti. È un momento decisivo. Io concludo. Sappiate che è talmente decisivo a Napoli che siamo alle soglie di una guerra civile, e se non interveniamo a livello forte, le periferie, altre che quelle francesi, noi non siamo in un fortino protetto. Noi abbiamo bisogno di ripristinare la legalità e la giustizia.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.